find love with the care of the world far behind us. Yes, we have all.
Ed eccoci di nuovo, una nuova puntata di Black In. Passato un minuto a preparare tutto perché funzioni al meglio. Vi ricordo che potete contattarci al 346-667-3263. Oppure, se volete intervenire in diretta, allo 011-249-5669. Sempre qui dagli studi di Via Cecchi, ascoltabile sui 105.250 in FM o in banda streaming. Via quindi a una nuova puntata di Black In, sigla. E sulle note della sigla di apertura le sfrutto per recuperare un po' di tempo. Mi si dice che non bisognerebbe farlo, ma noi qui possiamo tutto. Bene, sulle sigle, dicevo, sulla sigla di apertura di Black In vi vado a raccontare di cosa parleremo oggi. Con la rassegna stampa del collettivo Ujamaa affronteremo due questioni. La prima, un grave atto di razzismo avvenuto a Torino, e poi parleremo della manifestazione di Non Una di Meno che si è svolta qui a Torino. Nel secondo blocco avremo come ospite Alessandra Cinelli, che ci parlerà del suo ultimo lavoro, L'Aldilà di Qua. Lavoro che è stato presentato al Torino Film Festival, un film che parte da una storia di famiglia, una storia personale, una memoria di famiglia per indagare il passato coloniale italiano e le sue eredità nella città di Napoli. E poi nel terzo blocco con Wissal andremo a parlare di musica, come lo facciamo sempre, ovvero attraverso una lettura della società contemporanea, cercando di partire dai brani musicali. Tra l'altro vorrei anche dirvi che se volete suggerirci pezzi musicali che volete ascoltare qui su Black In, potete mandarci un WhatsApp, il numero lo ricordo, è il 346-667-3263. Quindi ancora un momento, alcuni secondi prima di iniziare il collegamento con il collettivo Ujamaa e la rassegna stampa. A tra poco. We'll be right back. 13:15, quindi partiamo subito con la rassegna stampa del collettivo Ujamaa. Abbiamo al telefono Sara. Sara, ci senti?
Sì.
Ciao Sara e benvenuta qui su Blackout.
Grazie.
Allora Sara, quali sono le notizie di oggi?
Allora, io oggi volevo raccontarvi brevemente una cosa che è successa qualche giorno fa qui a Torino. Allora, Soumaila Diawara, che per chi non lo conoscesse è un attivista, uno scrittore maliano molto attivo sui social, che parla spesso di tematiche inerenti al razzismo, ha pubblicato su Facebook un messaggio inviatogli da una donna originaria di Capo Verde che vive da molti anni a Torino, in Corso Grosseto, se non sbaglio, nel quale racconta un episodio di razzismo e anche di violenza di genere, direi. Per farla breve, il vicino di casa di questa signora la offende quotidianamente per via del colore della sua pelle. Lei aggiunge che ha un figlio piccolo e che fa rumore come tutti i bambini, sì, perché soffre di allergia, ma questo non è, lei sostiene che ovviamente non sia il motivo degli insulti, e addirittura le avrebbe detto che prima o poi l'avrebbe fatta cadere dalle scale con il passeggino. Al che la signora si rivolge ai carabinieri, da una parte le dicono che in quel momento per motivi di causa maggiore non possono farle fare la denuncia e di rivolgersi quindi ad un'altra caserma, dall'altra le dicono che era fuori dalla sua zona per cui avrebbe dovuto rivolgersi alla caserma della sua zona. Insomma, per un motivo o per l'altro la richiesta della signora non viene accolta come dovrebbe, e questo ci fa capire, ci fa riflettere su come queste vicende e testimonianze rimangono ancora troppo spesso inascoltate e siano sminuite senza che nessuno cerchi di approfondire e indagare per cercare di fare giustizia. E questa è una cosa gravissima, perché la mancanza di denunce determina una sottostima di questi fenomeni e spesso fa sì che le forze dell'ordine e la gente che ne sente parlare in generale non riconoscano la matrice discriminatoria, sminuendo quindi questo tipo di episodi di violenza verbale, spesso fisica. E comunque il messaggio della signora termina con la frase: oggi ho capito veramente cosa significa essere una donna nera in Italia. Ed è anche questo un messaggio che fa riflettere. A proposito di questo, mercoledì scorso, il 25 novembre, si è svolto internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, e noi in quanto collettivo abbiamo partecipato alla manifestazione del 28, di non una di meno, in Piazza Castello a Torino, dove abbiamo parlato di come la violenza di genere in molti casi si interseca con la violenza amministrativa, partendo dal fatto che le condizioni in cui si trovano in molti casi le persone straniere che hanno uno status di non cittadini, diciamo, le priva dei diritti e spesso le relega anche alla marginalità sociale. E nel caso delle donne straniere la situazione è ancora più grave. Ovviamente il caso di cui ho parlato prima non c'entra con la problematica dei documenti, ma è comunque ovvio che sia un atto di razzismo e differenza di genere. Io l'ho citato perché è successo a Torino,
certo.
Ma comunque nei casi peggiori, come quelli appunto delle donne straniere in Italia senza documenti, queste discriminazioni sono ancora più pericolose, perché la loro condizione intanto è assolutamente precaria. Non ci sono tutele che le svincolino da possibili ricatti, perché il documento oggi in Italia è spesso a tutti gli effetti un ricatto. Quindi le donne straniere in Italia, oltre a dover fare i conti, come tutte le donne del resto, con il patriarcato, il maschilismo e le discriminazioni che ne derivano, si ritrovano a fare i conti con problematiche enormi, che sono anche queste, violenza di genere, perché una donna che ha problemi con i documenti o che proprio non li ha oltre ad avere paura di uscire di casa, a non poter lavorare, non poter per esempio appunto sporgere denunce, non avere neanche delle tutele dal punto di vista sanitario, si ritrova a dover dipendere spesso dal marito.
Già.
O comunque da terzi, e questo implica una serie di ulteriori violenze. E ricordiamoci che se sei straniera in Italia e vittima di violenze, le persone tendono sempre a pensare che non sia colpa del patriarcato, che come sappiamo è un sistema radicato nella nostra società, ma che sia piuttosto colpa di altri motivi, come per esempio della cultura arretrata degli immigrati, eccetera eccetera. Per cui tutta questa serie di fattori le rende assolutamente invisibili e abbandonate dallo Stato, e costrette a subire queste violenze. E se lo Stato le scopre, succede spesso che le lascia o abbandonate al loro destino o le rinchiude nei CPR, e poi dopo una serie di iter ed esperienze ai limiti dell'umanità le rimpatria. E sempre a proposito di razzismo, di violenza di genere e amministrativa, è molto importante parlare della situazione delle donne in gravidanza, di cui abbiamo parlato anche in manifestazione, le donne incinta senza i documenti, perché la legge italiana prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche alle donne straniere in gravidanza, ma questo permesso non consente di lavorare e non può neanche essere convertito al di fuori delle ipotesi di ricongiungimento familiare, per il quale sono condizioni necessarie dei requisiti di reddito e di alloggio. Quindi, in poche parole, la tutela della legge italiana verso la donna straniera in gravidanza, a prescindere dalla sua regolarità amministrativa, dura solamente il tempo necessario al parto e nei 6 mesi successivi al parto. Quindi la donna straniera potrà rimanere in Italia solo se nelle condizioni di potersi, diciamo, collegare al permesso di soggiorno di un familiare in possesso di questi requisiti di reddito e di alloggio. Non c'è nessuna possibilità di autodeterminazione, di sostegno alla donna straniera neomamma, perché questa possa rimanere in Italia a prescindere da un marito o comunque da un parente. E oltretutto questo permesso viene revocato nel caso in cui la donna straniera decida di interrompere la gravidanza. Quindi qua c'è anche il fatto che, dunque, decidere sul proprio corpo priva queste donne della regolarità amministrativa. In più, la possibilità di espulsione della donna, anche se ha un minore a carico, non è negata dalla legge italiana. E così spesso succede che ci sono le separazioni di figlie e figli dalle madri, e situazioni abbastanza critiche. E anche questo, diciamo, conferma quanto le donne straniere siano considerate un ingranaggio, un mero ingranaggio che è necessario all'economia del paese in cui viviamo, e che dal momento in cui poi non servono più e diventano appunto inutilizzabili, come nel caso delle condizioni delle neomamme, sono poi abbandonate e addirittura soggette all'espulsione.
Sara, hai fatto... Dimmi, prego.
Dimmi pure.
No, hai fatto benissimo a ricordare questa parte della legislazione italiana sulle donne straniere. Spesso si parla di cittadinanza e in generale Esatto, e quindi c'è questa parte, secondo me, che è importante anche da ribadire, proprio per far notare come ci sia un complesso di leggi, non solamente quella propriamente sulla cittadinanza, che è legata di fatto a una pratica razzista, a un approccio razzista.
Assolutamente.
A chi non è italiano. Io vorrei chiederti, per chi non è stato in piazza, non è stata in piazza a Piazza Castello, se puoi raccontarci brevemente com'è andata la manifestazione. di non una di
sì,
meno.
Dunque, la manifestazione è andata benissimo, c'erano molte persone, il presidio è stato ovviamente statico per via delle misure del Covid, ma insomma c'era veramente tanta gente, gli interventi sono stati tutti molto interessanti e c'era una bellissima atmosfera.
Ottimo, ottimo. E ci sono già in campo, in programma, altri appuntamenti che tu sappia?
A quanto ne so, non ancora, ma sicuramente nel caso non una di meno lo scriverà da qualche parte, sui social, eccetera.
Ok. Allora Sara, noi ti ringraziamo, ringraziamo non una di meno per aver organizzato la manifestazione dello scorso weekend, scorso sabato, giusto? Era sabato, sì,
sì.
Il scorso sabato, e ci risentiamo con la rassegna stampa del collettivo Jamà la prossima settimana. Quindi grazie ancora Sara.
Grazie, ciao.
A presto, ciao, ciao, ciao.
C'est Guiné mon Kipa, ce n'est même plus fort. Vous c'est votre solennie qui vit sa folie. La lumière dans les ténèbres n'est pas ces gîtes rois. Je n'ai pas pu te vivre, les distances n'existent pas. سيطر في المنطقة أنا القديم نوبة عمدة كل الكبير خامة غالية مش قماش حرير اتعشينا سنيتش بالفطير ماشي فورس في رجلي مش بنزين راكبين عاجل بس طيارين عدنا في الزحمة صغيرين سجل ماهي التانية فنانين كافاليي دانسون 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 d'aria pum pum, la tequila pum pum pum, la rabbia proletaria quando arriva pum 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 pum. Oggi come prima la mia gang in strada suona la marimba sulla tua vetrina. Zero ordine a Torino West, nocciolina e mango best, se non siamo tutti nei tu due best. Unionisti e confederali tu lo sai, non c'è un grammo della rabbia che cova barriera Barbes contro i padroni, i crumiri, le spie. Prendiamoci gali, binari e corsie. Polis, un romo, solisti, splaties. Contro lo Stato e le sue parodie.
Incidente in via Cernaia, spesa proletaria, pranzo e cena, dieta varia, notte arte muraria, non ti piace il cangia aria, te l'hai con la diaria, perché Repu non è tap ma shit, e pure a Torino è diventata una hit, niente compromessi, ma just it, boom, non ti può fermare come si sente su beat, batte il tuo sistema, il padrone trema, 20 cavalieri ma sembriamo un fiume piena, cavalier danzan, cavalier danzan. Cavalier danzan, cavalier danzan. Cavalier danzon, cavalier danzon. Cavalier danzon, cavalier danzon, cavalier danzon. Cavalier danzon, cavalier danzon, cavalier danzon.
.5250 13:29 qui su Blackout, nuova puntata di Black In. Potete parlare con noi mandandoci messaggi al 346-667-3263. Sono arrivati già parecchi messaggi che cercherò di leggere nei prossimi minuti, nel prossimo blocco o in quello successivo. Occupo alcuni minuti per parlarvi di un'iniziativa che stiamo organizzando come Black In, collettivo Jamà e Black Lives Matter Bologna. È un seminario di autoformazione, il titolo è Racial Capitalism and Black Uprisings. Vado a leggere dal documento: questo primo seminario intende problematizzare il concetto di racial capitalism che è stato introdotto da Cedric Robinson nel volume Black Marxism, The Making of the Black Radical Tradition. La tesi proposta nel volume è che il capitalismo, in quanto sistema economico che si basa sulla continua accumulazione di capitale, si deve necessariamente basare su relazioni ineguali tra i gruppi umani. In sintesi, non è possibile avere un sistema capitalistico senza razzismo. Per giungere alle riflessioni di Robinson, partiremo analizzando il rapporto schiavitù-capitalismo con i testi di Du Bois, di James e di Williams, e poi negli altri incontri andremo a trattare che cosa? Andremo a parlare del Black Power. I testi sono veramente molti, da Malcolm X, Martin Luther King, Newton e Jackson, delle Pantere Nere, insomma molti testi che proveremo ad affrontare insieme. Per chi volesse partecipare a questa iniziativa può mandare una mail a collettivo Ujamaa. La mail è collettivo.ujamaa, U-J-A-M-A-A, @gmail.com. Il primo incontro, quello introduttivo, nel quale parleremo, diciamo, del seminario di autoformazione e ci divideremo i testi da leggere insieme e da commentare poi con delle dirette ovviamente, che ci danno la possibilità di parlare con persone che sono in parti diverse, non solamente Torino. Quindi un invito esteso a tutte le persone che ci ascoltano. Il primo incontro è lunedì 7 dicembre alle 18:30. In ogni caso potete trovare maggiori informazioni sulla pagina di Black In, la pagina è Black In Blackout, trovate su Facebook. Ora un pezzo, quello che abbiamo sentito prima era un pezzo, mi sono dimenticato di dirlo, che arriva dalla lotta dei rider a Torino, un pezzo che ci fa esprimere solidarietà ai rider, alle loro lotte, e che ci porta anche a ricordare tutti coloro che stanno in questo periodo così difficile soffrendo e stanno patendo più di altri quella che è la pandemia e quelle che sono le restrizioni che sono imposte proprio in seguito alla pandemia. Ora sentiamo un pezzo e poi ritorniamo in diretta qui sempre su Blackout con l'intervista ad Alessandra Cianelli.
Writing's not that easy.
Yeah. Vapor production. Certe sere movimenti bruschi, anime dannate nei sentieri bui. Ogni sera il demonio appare, mi chiede l'anima, gli insegno a rappare. Allora ça va pas comme apparaît, tu rien comme l'affaire, situation toujours sale. Questo qui che mi parla, che balle, mi tatuo in testa, lasciatemi stare. Sì, io che mi tu smafrero, c'è chi cazzo, io sono negro. La paura bro me lo mangio, sposto kill, il contatto si chiama Pablo. Io voglio disarmi fra vieni, la tua tipa si tatua i miei pezzi. Senti bad boy, il nome, poi tremi, pazienza, rivolta, putain, fucking enemies. Sono un vero soldato, io con l'odio ogni giorno ci parlo. Io non vedo, non sento, non hablo, maldita tu madre. Se provi a farlo non sono mai stato un perdente. Al massimo la vita mi ha dato due sberli. Di due facce ne ho viste fra troppe. Voi troppi ragazzi per me sono troie. Cerchi per voi frate sono qui. Le te forge si come i chini. Senza chiave ti apro col click. Non mi servono soldi né droga né piscio. Potere totale assoluto. C'ho talento tu non sei nessuno. Poi nei testi fai quello vissuto. Passaggi in barriera ti facciamo tutto. Zero patti ma mi ha benedetto. Libertà ai miei fratelli dentro. Ogni giorno fra prego il cielo di non macchiarmi come fossi un coltello. Sì 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 ma tu mi intendi sempre claro. Bad boy ass il capo branco. C'ho il terzo occhio sono il diablo. Non provo dolore soldato, io sono soldato. Ho patria o morte, io sono soldato. Voglio tutto pure nada, io sono soldato. Io sono soldato, io sono soldato. C'ho pure easy nella squadra. Mi
sbaglia tutti ci fanno in questura.
Oddio madama,
odio chi parla, odio quei rapper, scemi e tristi, figli di razzisti, parlano di strade lì non l'abbiamo mai visti, odio il sistema, anche lo Stato, io sono un soldato. Giro nei giri più loschi piuttosto che timbrare quel cartellino. Metto il cappuccio, faccio una rapina ad ogni tuo rapper preferito. Flippo sti soldi sul chilo, io fumo soltanto, giuro non tiro. Classe 90, tu puta 90, dopo che mi fa l'inchino. Italo afro marocchino, il mio amico è fresco di galera. Ha un contatto latino che c'è la scarica diretto in barriera. Nagasaki, Hiroshima, ora di azioni violente. Oh mio Dio, lo sbirro mira, la pattuglia luci spente. Ah, click, ah. Quelli stranieri crescono, più farciscono l'industria, più la patria si offende. Ah, click, ah. Trattati male da bambini, ora ve la mettono al culo, come piace a Salvini. Oh patria morte, io sono un soldato. Voglio tutto pure nada, io sono un soldato. Io sono un soldato, io sono un soldato. C'ho pure Easy nella squadra, però sono un soldato. Odio Madama, odio chi parla, odio quei rapper, scemi e tristi, figli di razzisti, parlano di strade lì non l'abbiamo mai visti. Odio il sistema, anche lo Stato, io sono un soldato.
Questo era Io sono soldato di Easy Noise e Axel. Vi lascio con Living on the Frontline di Eddie Grant e poi saremo in diretta su Blackout con l'intervista da Alessandra Cianelli. .5250, questa era Living on the Frontline di Eddie Grant. Sono le 13:40 appena scoccate e ritorniamo in diretta qui su Blackout con Black In. Siamo molto contenti di avere ai microfoni Alessandra Cianelli. Alessandra, ci senti?
Sì, ti sento.
Ciao Alessandra, benvenuta qui su Blackout.
Ecco. Buongiorno.
Allora, il motivo per cui abbiamo invitato Alessandra è perché è uscito un suo ultimo lavoro, L'aldilà di qua, un film che parla della storia personale, parte dalla storia personale e di famiglia di Alessandra, un'indagine, una ricerca che va a recuperare delle memorie che sono legate al passato coloniale italiano e anche all'eredità della città di Napoli. Alessandra, ci racconti qualcosa di più su questo progetto, di questo progetto?
Dunque, questo progetto è iniziato diverso tempo fa, diciamo formalmente nel 2012, con un primo video, ed è nato proprio dalla riemersione dall'archivio di famiglia dopo la morte di mia nonna nel 2007 di due lettere. Queste due lettere erano state inviate dal fronte della Cirenaica nel 1940 dal padre di mia madre, che non era mai più tornato, era partito a giugno del 1940 e a dicembre in un'operazione aerea inglese è morto. Allora all'inizio appunto c'è stato uno spunto di tipo biografico e ho chiesto a mia madre di leggere quelle lettere, di registrarle, le ho registrate e ho fatto un primo video che aveva però una dimensione ancora molto personale. Poi c'è stata una specie di switch in occasione delle primavere arabe, quando certi nomi che venivano proprio dalla sponda nord dell'Africa, quindi dalla sponda mediterranea a noi più vicina, sono arrivate su una serie di parole che in qualche modo facevano parte di racconti di infanzia, ma proprio frammenti. E da lì ho cominciato a pensare che quindi questa storia non era solo una storia personale, ma era una storia che riguardava molte più persone di quanto non immaginassi. Quindi da lì ho iniziato, ed è stata poi tra l'altro proprio l'occasione dell'incontro con Gabriele nel corso di un convegno che si chiamava Black Matters, Dark yeah. Matters,
sì.
E da lì unendomi poi via via ad altre persone, collaboratori, con un grande supporto di tipo amicale, ma anche proprio di scambio e confronto con persone che fanno parte del Centro di Studi Postcoloniali di Napoli, dell'Orientale di Napoli, la faccenda si espansa. E nel tempo il progetto ricerca è andato avanti con la modalità di un viaggio che per me è diventato un viaggio all'oltremare, ma ferma sul posto, iniziando a connettere anche tutta una serie di rimanenze, anche fisiche, presenti per esempio a Napoli. Infatti a un certo punto il focus della ricerca è diventato, il focus come luogo fisico, è diventato questo complesso espositivo, tuttora in uso a scopo fieristico, non so, si fanno kermes, fiere, concerti, si chiama la Mostra d'Oltremare attualmente, che però era stata costruita nel 1940, inaugurata nel 1940, con il nome di Mostra delle Terre d'Oltremare e doveva essere... tra l'altro è stata una delle ultime grandi esposizioni coloniali mondiali, doveva essere in effetti la città dell'aldilà, dell'aldilà nell'aldilà, come diciamo si è poi chiamata durante il progetto, cioè una città che da una parte fosse l'esibizione di tutte le conquiste coloniali raggiunte dall'Italia, in particolare dall'Italia fascista, perché siamo a ridosso della conquista dell'Etiopia e poco prima dell'entrata in guerra dell'Italia proprio sul fronte libico, e serviva essenzialmente per far conoscere a chi non era ancora stato oltre mare, ai potenziali futuri coloni dei possedimenti oltremarini, quei luoghi. Quindi era una ricostruzione, una città ideale in cui l'architettura, che era anche un'architettura poi di una certa qualità, ci sono episodi di architettura razionalista notevoli, ed ecoeva anche per esempio all'Euro a Roma. Quindi c'era un certo tipo di disegno architettonico e urbanistico che era una grande attenzione all'aspetto florofaunistico, perché appunto furono importate dalle colonie per esempio le palme dalla Libia, terra dalla Libia, furono importati anche indigeni esposti in uno degli ultimi zoo coloniali di cui insomma l'ultimo in effetti, perché poi la mostra, che apre il 9 giugno 1940, chiude per guerra esattamente un mese dopo. Dopodiché quella storia, la storia di questo complesso espositivo, diventa la storia di un rimosso fisico di pietra all'interno della città, perché la mostra adesso, che ha cancellato opportunamente la parola delle terre d'oltremare, è rimasta mostra d'oltremare, è accessibile in una parte, ma esiste tutta un'altra parte, che poi è quella esplorata nel film fisicamente, che è un rimosso, perché è nascosta, è in rovina, ed è anche di difficile fruizione, è anche difficile secondo me immaginare un recupero e un restauro che in qualche modo dimentichi questo vizio originario che è alla base della fondazione di questo luogo.
Alessandra, volevo chiederti una cosa. Allora, tantissimi spunti. Provo a dire due cose. La prima è che Napoli è una città centrale per lo sviluppo delle politiche di Mussolini rispetto al colonialismo, in particolare nella direzione della Libia, l'altra città che è investita di questo ruolo è Bari, ma con un'altra prospettiva verso la Grecia, verso quell'altra parte, diciamo, dell'espansione italiana. Io volevo chiederti nello specifico qual è stato il ruolo degli studi postcoloniali e del pensiero decoloniale nel analizzare queste tracce del passato, tracce che, come hai detto, te ne abbiamo parlato prima preparando la trasmissione, vengono occultate, e a me è piaciuto veramente molto il tuo lavoro, perché problematizza la questione del rimosso non lasciando la parola, ma andando in profondità e vedendo come mai e qual è la dimensione fattuale di quello che è stato cancellato, oppure che è stato chiuso nello specifico della mostra agli occhi delle persone. Quindi la domanda è un po' questa: qual è stato il ruolo degli studi postcoloniali, del pensiero decoloniale a Napoli, per l'analisi che hai portato avanti per questo film?
Allora, dunque, vabbè, è stato un ruolo fondamentale per quanto mi riguarda, proprio per arricchire la prospettiva della ricerca di uno sguardo molto preciso. E ci sono anche in questo caso due aspetti: uno personale, che è stato l'incontro in primo luogo con Lydia Curti e Ian Chambers e poi di tanti altri studiosi intorno a questo gruppo, che sia sul piano appunto amicale, di relazione, quindi parlo proprio di discorsi, tanti certo. discorsi che hanno, diciamo, disseminato altre riflessioni, interrogativi, eccetera, E poi anche sul piano come dire, sì, sul piano anche della possibilità di avere degli interlocutori, perché quando ho iniziato c'erano poche persone, diciamo, sensibili a una prospettiva postcoloniale. L'università all'orientale poi ha una strana storia in sé, perché in effetti proprio negli anni in cui nasce il disegno coloniale italiano, quindi stiamo parlando dagli anni post-unitari, certo, dall'epoca di Crispi fino al, mi è stato raccontato, addirittura agli anni 50 o 60, è stato un luogo dove si formavano funzionari coloniali, c'erano studi giuridici specifici per fare i funzionari nelle colonie, c'era diritto coloniale, per esempio, ho trovato dei quaderni che mi sono stati dati poi da amici, eccetera, trovati chissà dove, in cui c'erano gli appunti di diritto coloniale. Quindi paradossalmente poi questo luogo negli anni 90 è diventato invece un luogo dove si rifletteva in una maniera diversa e si riportava alla luce questa vicenda proprio grazie al Dipartimento di Studi Culturali e Postcoloniali del Mediterraneo, fondato da Lidia Curti e Ian Chambers, attraverso il Centro Studi Postcoloniali di Genere. Poi c'è stata una mano, come dire, pratica, fattiva, che è stata per esempio la possibilità di avere una convenzione nei primi due anni di ricerca. A quell'epoca c'era Alessandra Ferlitto, una dottoranda all'epoca, che studiava anche lei i complessi espositivi coloniali, e abbiamo avuto quindi una convenzione per poter entrare in questi luoghi. Però devo dire che la maggior parte delle riprese nei luoghi non ufficialmente accessibili sono state fatte di nostra spontanea iniziativa, perché la cosa interessante è stato scoprire che non c'è solo un rimosso in maniera astratta rispetto a questi temi, ma c'è un rimosso nel senso che, per esempio, non c'è stata cura, consapevole o inconsapevole, degli archivi che pure erano presenti nella mostra. Quindi è difficile trovare materiale. C'è stata una specie di noncuranza, oblio rispetto a tutta la faccenda, legata e liquidata anche con l'apparentamento al fascismo, che secondo me ci impedisce di vedere che cosa rimane ora di quella coscienza coloniale, quel sé razziale, razzializzato, insomma, che si è costruito proprio in quegli anni e che, diciamo, è ancora molto presente. Non so se ti ho risposto.
Assolutamente, però... grazie. E, infatti stavo pensando che proprio queste tracce e le forme che ha assunto la memoria, dall'oblio, la dimenticanza, l'amnesia, il celare alcune parti dell'arredo urbano o ancora chiuderne delle altre, sono parti di un processo che è molto complicato e che però, se va letto, se queste tracce vengono lette, poi automaticamente si connettono con il presente, con quello che succede nell'oggi, cioè l'immaginario razzista che è declinato ogni giorno, diciamo, quotidianamente. Quindi volevo chiederti questo, e volevo chiederti l'altra domanda, il ruolo del suono nel film, cioè qual è e come lo hai pensato e come lo hai poi anche montato.
Allora, come ti dicevo prima, il suono è stata la prima traccia, insomma, anche nel film, insomma, è abbastanza dichiarato. E la risonanza di certe parole con suoni che risalgono all'infanzia, risalivano all'infanzia, parole dette da mia nonna, buttate lì, tipo Cirenaica, oppure parole che facevano parte della lingua comune, anche del dialetto napoletano, tipo sì, mi pare la regina tai tu, Insomma, tutte queste cose che sono suoni, in effetti, di cui si è perso, almeno io avevo perso il significato profondo, perché nel tempo si erano trasformate e si sono adattate per significare, per esempio, qualcos'altro, perdendo il portato che in quel momento avevano. Un altro esempio classico è Ambaradam. Noi usiamo molto, o fino a poco tempo fa si usava molto per dire è successo un Ambaradam, no? In realtà adesso sappiamo, grazie a studi recenti, che Ambaradam è riferimento a una battaglia.
Certo.
Molto precisa, un luogo che nella campagna di conquista dell'Etiopia è stata fondamentale per noi, ha tutto un altro senso. Allora è iniziato lì, si è espanso anche a una serie di tracce che rimangono, per esempio, nelle canzoni anche popolari, anche in dialetto. In cui ce n'è una che uso due volte nel film, o Tripolina Napoletano si chiama, di Nino Taranto,
sì,
che è una canzone di Viviani, che racconta molto bene il rapporto ambivalente tra gli italiani, in particolare gli italiani poveri, gli italiani del sud, e questi supposti sudditi, eventuali sudditi di questo impero. Poi ci sono, proprio sull'onda del suono che usato anche a livello della voce in maniera diversa, a secondo dei, con registri diversi a secondo dei momenti del racconto, ci sono anche altre cose che sono uscite fuori, perché a un certo punto il discorso si espande, va fuori dall'Italia, incontra per esempio tutta la strana faccenda del rastafarianesimo e la nascita del reggae. C'è un pezzo, per esempio, e c'è anche un eco da un pezzo di Bob Dylan, Bob Marley, grazie.
Figurati.
Ma è solo un eco che si sente. E poi c'è questo pezzo reggae di Battle of Adwa che racconta in un modo completamente inaspettato, se vogliamo, no? Perché si tratta del reggae, si tratta della Giamaica, si tratta della cultura afro-caraibica, si tratta di un altro livello, di un altro aspetto culturale, che però ha delle connessioni incredibili, perché in qualche modo è collegata col colonialismo italiano, è collegata proprio con la figura di questo Haile Selassie, che fu in qualche modo involontariamente spinto verso, come dire, l'assunzione a quasi a divinità, il punto di riferimento per l'idea rastafari, insomma, e poi del reggae, di tutta quella scena lì. Quindi queste sono cose molto inaspettate, e c'è il suono che mi ha portato lì. E infine, per esempio, si sente il trailer, pezzi del trailer di Omar Mokhtar, The Lion of the Desert, che è un film del 1980 che è stato censurato in Italia per motivi poco chiari, ma si tratta di una coproduzione piuttosto impegnativa, con dei nomi grossi tipo Anthony Quinn, Irene Papas, Oliver Reed, che raccontano la vicenda italiana, in particolare in riferimento a Graziani e a Omar Mokhtar, questo leader religioso e politico che poi, appunto, fu giustiziato, appunto, da Graziani in Libia. Quindi queste cose chiaramente. E poi c'è e questo è il piano più esterno. Il piano più interno è sempre a livello del suono, e la lettura della lettera di mio nonno fatta da mia madre. E, per me quella è stata una grande apertura, è l'inizio e la fine del viaggio in effetti, perché il suono, al di là della parola, conserva la memoria emotiva di quello che è successo. Anche se la memoria, quella capace di verbalizzare, la memoria diciamo più esterna, non conserva, la memoria fisica, che è vibrazione, rimane a livello del corpo e racconta più di qualsiasi altra forma di racconto, secondo me. Ecco.
Alessandra, noi ti ringraziamo moltissimo. Ti chiedo un'ultima cosa: come è possibile visionare il film, se è distribuito, e dove si può andare a vedere?
Mi hai chiesto se è stato difficile girare il film, scusa.
No, ti chiedevo se dove si può visionare il film, se è distribuito. E...
certo. Sì. Allora, il film, che poi questo è importante, alla fine, come dicevo prima, questo viaggio è stato un viaggio fatto a pezzi, aprendo l'archivio e producendo pezzi di archivio che poi sono andati a finire nel film, che insomma è all'aldilà di qua, e in un viaggio che si è continuamente nutrito di incontri. L'ultimo incontro è stato Ofer Thompson, un amico prima di tutto, un filmmaker con cui abbiamo avuto subito una grande condivisione, un'affinità. E quindi questo è importante dirlo, ritengo che sia stato molto importante l'incontro con Ofer per portare idealmente il corpo del nonno a casa. Il film si potrà rivedere tra poco, dall'8 dicembre, nel corso di un convegno internazionale che si chiama Recursive Colonialism, esattamente Recursive Colonialism, Artificial Intelligence e Speculative Competition. Okay. E ci sarà una giornata, che è l'8, in cui il tema sarà Mediterranean Archives and Postcolonial Technocultures, che vedrà in dialogo Ian Chambers e Tiziana Terranova e Cher Luciana Parisi. Quindi sarà visibile il film in screening registrandosi all'evento.
Ok. Alessandra, noi ti ringraziamo tantissimo per questo intervento e speriamo di averti di nuovo qui ospite a Blackout su Black In, e grazie ancora.
Grazie a voi e buon tutto.
Grazie, a presto, ciao.
A presto, ciao Gabriele, ciao.
We must dream for the dying children. We must dream for the victims of oppression. We must dream for the suffering children. When we close the eyes to dream, but too many yummy youths lost to television, chasing the American dream. Oh yeah, oh yeah.
Dream for Africa.
Too many yummy youths believing the hype, living in a stereotype. Tell me who they leave. Yummy youth lost to television, chasing the American dream. Tell me who they dream.
Dream for Africa.
Too many yummy youth believing the hype, living in a stereotype. Tell me who they leave.
Africa.
Tell me now, who do manifest the vision of so many lost generations? Who they dream for Sankara? Who they dream for Lumumba? So many lost to the vanity, so many lost to hypocrisy. So them no speak, and them no teach, and them cheat, they say them are rich. Society no care about community, donate to church, donate for mosque. Them no build nothing for the children, them no build nothing for the homeless. But them preach a life of luxury, built in sin and people misery.
So money this, money that. Only thing them get, now the things them feed by. But the knowledge is free, and they know by that. The message is free, and they know by that. The knowledge is free, and they know by that. The message is free. Ah. So many want to be the big man just there. For America and things and them.
Whoa, whoa, whoa.
So many want to be the big man just there.
Bye, bye, bye.
For Europe and things and them.
Whoa, whoa, whoa.
So many want to be the big man just there.
Bye, bye, bye.
For some Asian and things and them.
Whoa, whoa, whoa.
Walking and sweating just there.
Bye, bye, bye.
For America and things and them.
Whoa, whoa, whoa.
Suffering in Africa too.
Bye, bye, bye.
For some Asian and things and them. Walking and sweating just there. For America and things and them. Too many want to be the big man just there. For European and things and them. Ah, what even Krumah never dream and just there. What even Krumah never dream for me. What if Sankara never dream and just there. What if Sankara never dream for me. What if Lumumba never dream and just there. What if Lumumba never dream for me? What if Kovara never dream and just did? What if Kovara never dream for me? What if Fela never dream and just did? What if Fela never dream for me? Too many want to be the big man just did. Ah, for America and things at the hell. Walking on sweating just did. For some
Sono le 14.06, questo era Seun Kuti con African Dreams. Apriamo quindi la terza parte, il blocco dedicato al rap e hip hop, e salutiamo come ogni volta Wi, benvenuta.
Ciao, buongiorno.
Ciao Wi, e benvenuta qui su Blackout. Allora, di cosa parliamo oggi? Da dove partiamo e qual è il pezzo che sentiremo?
Allora, oggi ho proposto Salt and Sa di Sultana, è una rapper marocchina, e Salt and Sa è un brano molto forte perché contrappone la donna di strada al, diciamo, tutto quello che viene, la famosa dicotomia, no? Quando si parla di uomini di strada, intendendo uomini che in qualche modo crescono da veri uomini, no? E donne di strada che invece ha una connotazione dispregiativa. E lei quindi rivendica il suo stare in strada con un approccio molto hip hop, molto sociale e molto anche femminista. Quindi diciamo che negli ultimi anni in particolare la tendenza in Marocco, ma non solo, anche in altri paesi del Nord Africa, del Medio Oriente, è che molte donne iniziano ad approcciarsi a quello che è un genere molto molto, diciamo, limitato. Mm-hmm. Per quanto riguarda il genere femminile. E Sultana è una rapper underground, diciamo, non mainstream come altri rapper tipo Dizzy Dross, tipo Harry, comunque uomini, però lei porta delle tematiche molto forti, appunto, molto sociali, molto politiche, e si concentra su quello che è il ruolo della donna in Marocco.
Ok, Wi, ti chiedevo, ti volevo fare un collegamento rispetto a quello che dicevi. È uscito questo tuo video nel quale parli in manifesto per un rap antisessista. Ce ne parli un secondo legato appunto al rap di Sultana?
Allora, quel video è partito da un percorso. Il percorso è nato nel 2017-2018, più o meno, diciamo, a cavallo, e all'epoca ero molto attiva all'interno del movimento Non Una di Meno, solo che partecipavo anche molto attivamente alle attività che mi circondavano sia dalla mia città che in Italia, per quanto riguarda il rap e l'hip hop. Quindi mi sono trovata di fronte al grande bivio del vivere questa contraddizione, no? Ritrovarmi sia in contesti dove c'è una forte critica al sessismo, al macismo, alla misoginia, insomma alla violenza di genere in tutte le sue sfaccettature, e vivevo comunque ambienti artistici in cui invece queste premesse non c'erano. E la grande premessa che un po' ha rallentato il processo è stato chi sono io per, diciamo, pubblicare un manifesto o una petizione, comunque a lanciare questa grande critica, no? Non essendo una rapper, ho riflettuto molto su come lanciare questo messaggio. Mi sono confrontata in realtà con molti artisti e loro mi hanno detto di farlo, che sarebbero stati presenti nel momento in cui sarebbe uscito questo manifesto. Quindi l'idea è nata grazie al confronto con molti artisti rapper, appunto soprattutto uomini, e già consapevoli del fatto che già riconoscevano il problema del sessismo, perché il problema è quando proprio non lo riconoscono, no? E dicono che non è sessismo, che è solo arte, e che qualsiasi cosa contro è censura. Allora è nato questo, diciamo, percorso di riflessione, e alla fine mi sono fatta forza e sono uscita con questo manifesto. Questo manifesto è stato lanciato prima del concerto di Sara Ebe, che era venuta in Italia a Roma al Forte Prenestino, e c'è stato un dibattito, il primo dibattito attorno a questo manifesto, con delle donne breaker, che sono quelle del video che potete vedere. Sono
delle
rapper, com'è?
Wild Up Crew,
le Wild Up Crew, esatto. C'erano alcune rapper romane e c'erano anche rapper uomini romani. Da lì poi sono partiti dei altri confronti in altre città. La mia clausola, chiamiamola così, era che non volevo fare un discorso autoreferenziale solo con femministe, ma che alla partecipazione di questi dibattiti era richiesta esplicitamente la partecipazione di rapper del territorio, e quindi diciamo che è nato questo percorso itinerante in varie città dove esponevo di fronte ai rapper quali erano le necessità, no? Cioè era la prima volta che discutevo seduta con alcuni rapper in giro per l'Italia, insomma a Milano, a Bologna, a Torino, a Genova, così, e mi davo disponibile a dibattere di questa cosa, soprattutto al perché va fatto e perché va riconosciuto questo problema. E sono molto felice perché, insomma, dei risultati sono emersi. È emersa una presa di posizione sempre maggiore nel corso del tempo. Ovviamente ci sono state anche tantissime critiche, forse nell'approccio che da cui è nato, cioè che sembravano come se il movimento femminista volesse insegnare qualcosa ai rapper, e quindi è stato visto un po' come un attacco al rap, quando io ho sempre sostenuto in realtà che non è un attacco al rap, ma un modo, in qualche modo, anche per far crescere un certo tipo di linguaggio. E poi è diventata una pubblicazione all'interno di una raccolta, un'antologia curata dall'Università di Trieste, della mia professoressa di letterature comparate. E questo percorso sta mutando nel corso del tempo, è un processo a sua volta che dà i suoi risultati, e quindi sono contenta perché vedo che ci sono delle iniziative che vanno al di là della mia partecipazione, che un sacco di ragazze sono sempre più attive in questa cosa, e parlo di ragazze proprio che vivono l'hip hop nelle varie arti, diciamo, e niente, quindi questo è quello che si può dire in questo momento. Come dicevo anche nelle precedenti puntate, in America e ho preso molto ad esempio quello che è stato fatto appunto negli Stati Uniti. In America c'è proprio una corrente che si chiama femminismo hip hop, e dove cercano di guardare la storia dell'hip hop, in particolare del rap, che appunto è il linguaggio verbale, attraverso uno sguardo femminista proprio. E sono emerse un sacco di potenzialità, ecco, chiamiamole così, soprattutto per quanto riguarda anche le analisi che sono state fatte anche storicamente da Bell Hooks, da Gia Davis, da Kimberlé Crenshaw e da tutte le femministe afroamericane che sono cresciute a cavallo, diciamo, cioè no, a cavallo, sono cresciute nel momento in cui era molto attiva anche la comunità hip hop.
Poi ci darai i riferimenti del volume della collettanea che è uscita per l'Università di Trieste, la mettiamo magari su Black In come sulla pagina di Black In come riferimento, chi vuole poi potrà andarselo a leggere. Ma le nostre discussioni, il nostro dialogo spesso ci porta ed è forse anche questo il bello, a disquisire di altre questioni, e ci porta lontano. Io forse ho spostato il piano del tema che era sul Tano, o forse no, perché in realtà è collegato, vero, il tema?
Assolutamente, sì, ma ci sono delle donne, purtroppo sono ancora troppo poche per quanto mi riguarda, vorrei che ci fossero tantissime rapper perché amo questo genere e vorrei che più donne fossero presenti, ed è anche uno dei motivi principali, no? Cioè il fatto che ci sia una sproporzione incredibile tra genere maschile e genere femminile è di fatto una risposta alla mia domanda, no? Perché non dovrebbe essere questo il momento di cambiare le cose e di cambiare il proprio approccio. E in Svizzera c'è Categoric, in America Latina è pieno di rapper femministe che proprio rivendicano lo spazio hip hop, no? Cioè risignificano completamente quello spazio, che riconoscono come uno spazio maschile, maschilista, ma che se ne riappropriano. Mi viene in mente appunto Sara Ebe, Anna Tijoux, c'è anche adesso non mi viene in mente Rebecca Lane, insomma ci sono un sacco di artiste in giro per il mondo, c'è anche Sultana rappresenta sicuramente un approccio femminista nordafricano, ecco. E ogni donna sa raccontare, diciamo, quali sono le peculiarità del sia in termini estetici di quella che è l'arte del rap nel proprio paese, sia in termini di rivendicazione e autodeterminazione per quanto riguarda, diciamo, l'antisessismo, il femminismo del paese da cui si fa arte.
Ok. Cosa vuol dire Sound Nassa? Nassa? Che è il titolo della...
Sì. Significa voce delle donne.
Ok.
Appunto.
Quindi...
Una voce... Sì.
Dimmi, scusami, ti ho interrotto.
La voce delle donne, Sound Nassa, che si fa sentire, è una voce che si ribella, è una voce che rivendica di stare dove vuole, ecco. Questo è un po' il succo del brano, è molto forte, perché mi piacerebbe anche iniziare a tradurre un po' di brani.
Sarebbe
perché
ottimo.
C'è questa barriera linguistica che non permette di accedere a tutto ciò che è fuori dall'Occidente, ma come ne abbiamo già parlato è un problema quando si parla di movimento globale.
Assolutamente, infatti secondo me riconnettere un po' tutti i discorsi anche attraverso delle traduzioni che possano riportare, perché alla fine è la stessa cosa che sta succedendo con Black Lives Matter negli Stati Uniti e per le proteste in Nigeria e in altri posti, riconnettere tutti i linguaggi, anche con un approccio, anzi soprattutto con un approccio intersezionale, secondo me dà la dimensione di un dialogo che diventa veramente globale e che non è più localizzato solamente in un posto fisico, Torino, Milano, Roma, Bologna, ma che rimette insieme i percorsi di tante persone.
Assolutamente sì. Come dice un mio amico artista, che poi è un artista eclettico, Roberto Pacidalò, un amico con cui faccio anche dei progetti artistici, lui dice che in confronto all'immagine, proprio in confronto al visivo, la voce dà molti più informazioni, da tantissime informazioni. Attraverso la voce, attraverso anche piccole poche parole, possiamo capire qual è l'identità di quella persona, la personalità, qual è il carattere che ha, dove si trova quella persona, se è un ambiente chiuso, se è un ambiente aperto, che tipo di informazioni tende a filtrare, che tipo di informazioni invece rimarca, e quindi anche per esempio la radio, il podcast e la traduzione appunto di tutti questi linguaggi che vanno assolutamente messi dobbiamo trovare insomma delle strategie e dei modi per rompere i confini del linguaggio, soprattutto appunto orale, ci permette appunto di entrare in connessione molto 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 più efficacemente, no? Adesso faccio un esempio stupidissimo, però sai quando si mandano i messaggi e poi si viene fraintesi e poi basta una chiamata di 30 secondi si risolve il problema.
Certo.
E questo, cioè, secondo me è il grande potere che può avere anche un il trasmettere il linguaggio sempre oralmente, quindi quando si traduce bisognerebbe anche trovare anche il modo di tradurre quella forza, o comunque quando si ascolta qualcosa che non si capisce, però qualcosa in ogni caso si arriva, non so come dire.
Già.
Arriva il carisma, arriva il carattere, arriva una sorta di colore, di luce, no? Del messaggio. E questo è insomma il grande potere che ha la voce. È anche una rapper come Sultana, anche chi ancora non sa che cosa dice il testo, però può sentire dalla sua voce cosa sta trasmettendo, perlomeno, ecco.
Oui, noi ti ringraziamo tutti per questa nuova diretta, e noi ci risentiamo la prossima settimana sempre su Blackout.
Grazie mille a voi, grazie a te Gabriele, grazie a Ujama, ci risentiamo la prossima settimana.
A presto, ciao Ui, un abbraccio.
Ciao, 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 ciao.
YouTube Music سلطانة كل مرة نتلقى بيها كلامها كله كان عليها كرهت شو بلا ما نعرفه يمكن حيت عارفه هات بغيها عطاتو الصرف عمرها كله تسف عطاها كتب وراها طريق منها تجيب الصف بالخف حالها حل بنات في عمرها شافوا الويل شربوا من الزمان شمعة طفات الليل باقي طويل علاش تقولوا بنت الزنقة ماشي أنا اللي اختاريت علاش تقولوا بنت الزنقة واش تعرفوا شحال قصيت يمكن غروني فلوس بغيتي كتر من اللي مكتاب يمكن غروني نفوت الطريق الحرام حلول الباب يمكن الفلوس السهلة خشريت طريق الليل بلا ما نفكر حين تبغيتي نعيش حسن نكون حسن اليوم نزين دبال طلبة غير السلاك وريوني طريق الهدايا عليها ما نتفاك هادي المغربية كي كتسمع هادي وحدة من بزاف وسط المجتمع صوت نسا يعليه راني نادي صوت بنات يضيع وسط بلادي صوتي بغاتي تكون اللي بغاتي تكون صوتي قالي بقول هدايا باب التوبة محلول صوت نسا يعليه راني نادي كتشوف فيكم حياة عمرها اللي ضاع كتشوفوا فيها الحمر خيس كيتباع كتشوف فيكم كي هي بغات تكون كتشوفوا فيها شفت الدل شفت المدلول تبيع في شارع تكون هي انا ورنتيا صوت نسا لعليه راني نادي صوت بنات يضيعن وسط بلادي صوتي بغاتي تكون لي بغاتي تكون صوتي قاع يبغاو الهدايا باب التوبة محلول صوت نسا لعليه راني نادي صوت بنات يضيعن وسط بلادي صوتي بغاتي تكون لي بغاتي تكون صوتي قاع يبغاو الهدايا باب التوبة محلول اللي بغيت نقولو خليت مدادي كتبو اللي بغيت نوصلو لعداد كلها تعرفو أصله كان خربة وشحال من راكة الماضي ديالو تخبى شحال البنات خرجوا الليل ونحارفوا شحال البنات عاقوا رجعوا وتابوا وانتي وحدة منهم عمرك ما تنساي الوردة تبقى ديما وردة عمرها ما تتبان صوت نسا لعليه راني نادي صوت البنات يضيعن وسط بلادي صوتي بغاتي تكون لي بغاتي تكون صوتي قاع يبغاو الهدايا باب التوبة محلول صوت نسا لعليه راني نادي صوت البنات
Rap the North.
Noi ci risentiamo la prossima settimana sempre con Black In qui su Blackout dalle 13 alle 14:30. Una